Buongiorno, buongiorno, questa è Good Times, la trasmissione che vi racconta il fine settimana, tutte le cose che potete fare, la selezione della redazione culturale di Radio Popolare. In studio Elena Mordiglia. 331-6214013 per sms, telegram, diretta, chiocciola popolarenetwork.it. come sempre una virata brusca rispetto ai temi precedenti, e vabbè, è così, il sabato è così, cioè c'è questa finestra che si apre alle 11.32 oggi e che va avanti fino a l'una, in cui non parliamo di quelle cose lì di cui parliamo continuamente e che entrano nella nostra quotidianità, che lo vogliamo oppure no, purtroppo, e non ne parliamo, parliamo di tutto quello che succede nel fine settimana. Vi consigliamo delle cose belle. E piove qui, almeno qui a Milano piove, ma non è un problema, perché appunto tante cose vi vogliamo consigliare che sono anche compatibili con la pioggia che, tra l'altro, ripetiamolo, è una buona notizia, per fortuna che piove ogni tanto. Se piovesse anche un po' di più sarebbe meglio. Allora, oggi andiamo a Nova Milanese, dove sarà presentata la prima stagione teatrale in collaborazione con Binario 7 di Monza. Una prima stagione, cominciare adesso una stagione teatrale in un comune come Nova Milanese, che è il più povero della ricca Brianza, è una sfida che andremo a vedere insieme, a conoscere insieme. Sulla nostra poltrona, vi ricordate, il consiglio di lettura, siederà un'amica della nostra radio, non vi dico ancora chi è. Subito prima di lei invece andremo al cinema, poi andremo a parlare di gialli, di delitti, ovviamente con il nostro Luca Crovi, che oggi sarà in diretta per parlarci della 21esima edizione del festival La Passione per il Delitto e per preannunciarci di che cosa parlerà poi nella prossima rubrica, la settimana prossima. Poi andremo a parlare di bambini e bambine, naturalmente lo facciamo sempre. E oggi andremo a vedere una rassegna che si propone di intrattenerli con tutti i sensi, emozioni per tutto l'anno. Questo è il titolo proprio della rassegna che comincia oggi, una terza edizione di una rassegna di cui parleremo tra poco. Naturalmente parleremo di arte, naturalmente parleremo di teatro. Tra pochissimo andiamo a vedere come un quartiere si mette insieme, diciamo, cerca di mettersi insieme attraverso le realtà che lo compongono per raccontarsi e farvi passare una domenica anche interessante. Tra pochissimo, prima come sempre un po' di musica, i contatti ve li ho dati, vi posso dire che stiamo insieme appunto fino a luna e che tutte le puntate sono in podcast, quindi se perdete qualcosa potete poi recuperarlo. Scrivetemi anche in diretta se volete consigliare degli eventi magari a cui partecipate, a cui volete partecipare o di cui volete parlare. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love, no, you just have to wait. She said love don't come easy, it's a game of give and take. You can't hurry love, no, you just have to wait. You gotta trust, give it time, no matter how long it takes. But how many E così abbiamo cominciato con allegria con questa Diana Ross. Allora andiamo al primo evento di cui vogliamo parlare oggi. Andiamo alla giornata di domani, domenica 23 ottobre, perché ci sarà un ricco calendario di eventi culturali gratuiti, tra l'altro aperti a tutte, a tutti e a tutto, per celebrare la tradizionale ormai festa del quartiere Isola tradizionale. Benvenuta Francesca Colombo, direttora generale culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella, benvenuta, bentornata.
Buongiorno, grazie a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
A che edizione siamo?
Allora, della festa BAM, il Parco si fa Isola, siamo solo la seconda edizione,
Perché infatti
perché
ho detto tradizione e mi è venuto poi il dubbio, ho detto beh, ora esageriamo.
No, io penso che forse si riferiva a che l'isola fa tante feste perché è un quartiere veramente molto attivo. Noi, come invece, esistiamo da poco come parco, Biblioteca degli Alberi, dal 2010 a fine 2019, e abbiamo pensato, diciamo, da subito, a parte poi il periodo insomma, che abbiamo tutti vissuto della pandemia, di celebrare questa ricchezza di questo quartiere straordinario, visto che noi ne siamo parte, siamo un po' il polmone verde di quel quartiere, e quindi con la nostra regia abbiamo chiamato a raccolta un po' tutte le associazioni del quartiere, dalla Casa della Memoria alla Casa dei Libri, al Clown Festival, al Milano Clown Festival, insomma, alla Zona K, e abbiamo insomma deciso di fare una festa dove ognuno possa esprimere un po' la propria identità, le proprie caratteristiche, le proprie attività, ed è una grande giornata di festa perché, come ha detto lei, iniziamo la mattina fino alla sera con mercatini, tutto il chilometro zero, workshop gratuiti per bambini e per gli adulti sui temi un po' che ci stanno molto a cuore, del riuso, della falegnameria, del giardinaggio, ovviamente essendo un parco. Ci sarà un bel picnic dove a pranzo, speriamo nel tempo, e quindi diciamo durante il quale, come piace fare a noi, facciamo un po' di incursioni artistiche, performative, perché BAM, come mi piace ricordarlo, è un parco culturale, un parco che fa cultura, e questa volta faremo un po' di incursioni legate al mondo del circo, perché quest'anno abbiamo lanciato questo bellissimo festival del circo, il Teatro delle Meraviglie, e quindi avremo un po' di clown, musicisti, bande, la banda Diafori che ci girerà a lietarci il nostro pranzo e la nostra giornata, e poi dei talk, il torneo di bocce che non può mancare, che gli anziani ci chiedono sempre con molto entusiasmo, una bella mostra fotografica, delle letture, delle passeggiate dove faremo delle letture botaniche ispirate un po' al mondo della letteratura che si fa ispirare dalla natura, dalla botanica, e insomma ce n'è per tutti, sono più di 22 eventi, tutti gratuiti, e aspettiamo insomma chi vuole venire con noi a festeggiare questo bellissimo distretto.
E allora una domanda io volevo farla proprio sulle tante anime che compongono anche questa festa, che come dicevi tu, avevamo detto di darci del tuo, infatti, Francesca, quindi non tradire la nostra promessa, dammi del tu. Ne abbiamo citate un po', c'è anche la Stecca, quindi anche dei luoghi veramente storici dell'isola e importanti, e che conservano dell'isola una certa identità, quella un po' del prima, ma che vogliamo anche che continui. Allora una cosa che ti volevo chiedere un po' come vedete voi nel senso sia di fondazione, di biblioteca e degli alberi, che un po' tutte le associazioni con cui lavorate poi per arrivare a una festa come quella di domani a seguire la trasformazione di questo quartiere senza essere invece inghiottiti magari dalla Milano degli uffici illuminati anche di notte, delle vetrine, della produzione, delle giacche e cravatte.
No, ti ringrazio perché hai proprio, diciamo, sollevato un tema che ci sta molto a cuore. Cioè, in qualche modo noi ovviamente rappresentiamo il nuovo, perché è un nuovo sviluppo urbanistico della città, i grattacieli, il bosco in verticale, insomma abbiamo palazzi iconici, no, che lo dimostrano tutti i giorni, che noi siamo la nuova Milano. Però BAM, visto che appunto è un parco culturale, vuole recuperare la tradizione, lo fa in tanti modi. L'idea di questa festa nasce proprio come dici tu, per non dimenticarci, diciamo, di questo spirito, che poi è uno spirito molto, lasciami dire, molto vero, molto sentito, molto partecipato, di artigianato, e quindi nella nostra festa abbiamo voluto mettere anche un po' in risalto quello che erano le tradizioni di questo luogo. Il torneo di bocce mi è stato chiesto dagli anziani quando io ho preso questo incarico, insomma, 3 a 4 anni fa, di dire: ah, ma qui si faceva qui l'isola, un quartiere di bocciofile, eccetera. E quindi abbiamo subito sistemato i due campi che avevamo attorno alla fondazione, e non solo li abbiamo sistemati, ma cerchiamo di animarli con tornei, con dei premi, incitiamo i nonni a giocare con i loro bambini, i nipotini, eccetera, eccetera. Il circo, anche quello, nasce da lì, nasce dal fatto di non dimenticarsi che lì, in questa zona che era molto malfamata, perché lo sappiamo tutti, a contatto con l'isola, però c'erano le giostre, c'erano il circo, c'era il circo dei Togni, delle famiglie Orfei, insomma, e ovviamente oggi non si può fare il circo in quella maniera, perché sono cambiati i tempi, sono cambiate tante cose, e abbiamo voluto reinterpretarlo, ma la volontà di tenere viva questa tradizione, questa storia bellissima di questo quartiere e di non dimenticarci di essere solo contemporanei, uffici, bellezza, contemporaneità, lo dimostriamo appunto come sappiamo fare noi con i momenti culturali e la festa dell'isola. Infatti abbiamo voluto, l'abbiamo scritto anche, penso sia chiaro, fare un ruolo di regia, quindi ognuno, la Steca e tutte le altre realtà che ho citato prima, ha avuto la totale libertà di scegliere con cosa voleva presentarsi alla festa. Noi abbiamo chiesto semplicemente, ovviamente abbiamo coordinato gli orari per far sì che il pubblico fosse la comunicazione, insomma, il far sì che non ci fossero sovrapposizioni, ma ognuno, ogni realtà del quartiere ha veramente in questa occasione la possibilità di esprimere la sua storia, la sua tradizione, le iniziative che ha sempre fatto con grande successo, e quindi è veramente una festa di quartiere.
Eh sì, e allora una giornata quindi di festa, dove troviamo tutto il programma?
Sul nostro sito e sui nostri social, che sono BAM, Biblioteca Alberi Milano, l'acronimo, quindi bam.milano.it.
Ancora una domanda, ci saranno poi l'inaugurazione di due punti nuovi relativi a BAM?
Sì, finalmente, dico veramente finalmente, apriamo un altro punto di connessione importante al parco, che è la scalinata che da Garibaldi sale e arriva direttamente nel parco. E ci sono stati un po' di problemi perché insomma non era sistemata l'area sottostante, quindi non potevamo, diciamo, aprirla e poi per avere un luogo degradato eccetera, quindi adesso finalmente con un gran lavoro di squadra con il comune, con le ferrovie eccetera, abbiamo sistemato tutta l'area, quindi inaugureremo a mezzogiorno con un simbolico taglio del nastro e penso anche con la presenza del presidente del municipio 9, questa scalinata, di modo che sarà ancora sempre più accessibile. E la seconda inaugurazione nel parco, c'è un cavedio, quindi un locale tecnico, che lasciatemi dire così, che è praticamente sono le prese d'aria della reazione della strada che passa sotto il parco, no? Della Liberazione. Ecco, abbiamo voluto, visto che BAM è un giardino botanico bellissimo, la natura è stupenda, non potevamo avere un locale tecnico brutto, e quindi abbiamo chiesto di poter mettere un bel cavedio, una bella immagine, quindi con questi specchi riflettenti leggermente, che sono anche secondo me molto belli, dove ci saranno riportati il nome del parco, quindi BAM, e il logo del comune, perché per noi è fondamentale far sapere a tutti che questo è un logo pubblico del comune, e quindi inaugureremo anche simbolicamente, toglieremo il nastro, visto che è stato ultimato questa settimana, abbiamo voluto mettere insieme le cose perché comunque è legato un po' anche al quartiere, quindi inaugureremo il nostro, diciamo, brand che avremo con il nostro nome nel parco, che poi dove ci aspettiamo anche lì di animarlo, perché lì abbiamo un sacco di giovani che vengono a ballare riflettendosi nelle vetrine, quindi la scelta anche di fare questa superficie un po' riflettente, cromata e non troppo, diciamo, invasiva nella bellezza del parco, però è anche un pochettino perché rimanga un po' un luogo dove ognuno di noi possa anche un po' rispecchiarsi e magari anche inventarsi qualche momento come la danza in gruppo eccetera eccetera.
Domani allora la Biblioteca degli Alberi con moltissime associazioni, Casa della Memoria, Milano Clown Festival, Seca 3, la Casa dei Libri, Zona K, eccetera eccetera eccetera, organizzano il Parco Si Fa Isola, quindi su internet trovate tutti gli orari e il dettaglio degli eventi. Io ringrazio ancora Francesca Colombo, direttore generale culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a te per la tua attenzione alle nostre iniziative. A presto.
Grazie, ciao ciao ciao.
Trials when my pillows dry my eyes.
E qualcuno, parlando dell'isola, mi scrive: meno grattacieli, più piano terra, riferendosi naturalmente al piano terra dell'isola, a cui mandiamo un caro abbraccio. E insomma, siamo assolutamente d'accordo qui a Good Times. Andiamo a parlare invece del teatro, come sempre a quest'ora, e quindi diamo il bentornata alla nostra Ira Rubini. Ciao Ira.
Ciao, ciao Elena e ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Comincio subito col dire che domani alle 17, diciamo che in qualche modo usciamo dal semplice spettacolo. Aram Ghazemi, che è una danzatrice e coreografa iraniana che da molto tempo ha fondato una compagnia e lavora tra l'altro insieme al suo compagno in varie parti d'Italia, sarà al centro di una manifestazione di cui probabilmente alcuni hanno già sentito parlare, a sostegno delle donne, soprattutto delle ragazze, ma in generale delle donne che stanno protestando, e anche degli uomini, in Iran ormai da settimane. E questa cosa avrà un esito anche diciamo di performance, è un flash mob che sarà alle 17 all'ottagono della galleria, a partire proprio appunto da un flash mob di danza, quindi diciamo non è proprio uno spettacolo, ma ci tenevo a segnalarvelo perché naturalmente potete andarci. Mentre il teatro I chiude i battenti, non è una bella notizia, dopo 20 anni una delle sale di teatro di ricerca e di sperimentazione più interessanti di Milano chiude per una serie di motivazioni, tra cui anche quelle economiche, e chiude ironicamente con uno spettacolo di un grande drammaturgo, Antonio Tarantino, che è scomparso da poco, che si chiama Esequie Solenni. È appunto, per ironia della sorte, l'ultimo spettacolo si intitola proprio così. In scena ci sono Elena Arvigo ed Emanuela Villagrossi, la regia di Renzo Martinelli, cofondatore del Teatro I, e Tarantino immagina due vedove che si incontrano. La prima è la vedova di De Gasperi, l'altra la vedova di Togliatti. La prima ha perso il marito alcuni anni prima, la seconda deve andare al funerale del compagno che è appena morto. La vedova di Togliatti naturalmente è Nilde Iotti, anche se i personaggi hanno nomi diversi. Per entrambi sono state previste esequie solenni, perché erano insomma importanti capi di partito, ma il confronto fra le due donne rivela tutta una serie di punti di vista diversi, quindi è un impianto interessante che ci riporta da un ragionamento anche politico, ma ovviamente non soltanto. Ha debuttato ieri sera invece al Teatro Elfo Puccini la nuova produzione dell'Elfo, che è una ripresa da un certo punto di vista di un titolo che ebbe molto successo nel 93, nella prima versione che l'Elfo ne fece quando ancora era nella sede di via Ciro Menotti, cioè Alla greca di Steven Berkoff, celebre drammaturgo e performer britannico, insomma, che ormai ha fatto una lunga carriera e famoso anche per la sua scrittura provocatoria molto esplicita. È ispirato all'Edipo, insomma, al personaggio della tragedia greca, in maniera molto libera, molto contemporanea, solo che appunto l'Elfo lo portò in scena con alcuni interpreti allora, e adesso invece si affacciano nuovi interpreti: Sara Borsarelli nella parte di Giocasta e uno straordinario, devo dire, perché l'ho visto ieri sera allo spettacolo, Marco Bonadei nel ruolo di Eddie, che poi è Edipo. Poi ci sono i genitori, che sono Elio De Capitani e Cristina Crippa, che poi si sdoppiano anche in altre, o meglio Cristina si sdoppia anche nella parte della Sfinge, ed è un cameo molto, anche molto divertente, insomma un testo molto ironico che a noi è piaciuto anche molto al pubblico, e quindi visto che resta in scena fino al 13 di novembre noi ve lo consigliamo anche già questo weekend. Poi un altro suggerimento è quello di andare a vedere, se non l'avete mai visto, uno dei titoli di Renato Sarti più celebri, Gorla fermata Gorla, dedicato a un fatto del 44, un bombardamento dell'Air Force su Milano che purtroppo fece vittime in una scuola elementare, la Francesco Crispi. È il 22 di ottobre, domenica, ed è una pomeridiana. E poi invece al Teatro La Cucina di Via Ippocrate, all'Ex Pini, ritorna Otello Circus di Antonio Viganò con i formidabili performer della Compagnia La Ribalta. La Compagnia La Ribalta è stata giustamente pluripremiata per i suoi performer che spesso sono portatori di disabilità varie e sono però tra i più grandi interpreti che io abbia mai visto, penso anche molto pubblico, di titoli anche estremamente impegnativi. Questi sono i suggerimenti che vi do per questo weekend.
Non sono pochi.
Se aggiungo, se posso, Elena, certo. Un suggerimento per quello che riguarda il suggeritore Night Live di lunedì, che come sempre ritorna alle 21 in diretta dal nostro auditorium Demetrio Stratos. Stavolta saranno ospiti gli attori, gli interpreti e gli autori del premio che ha vinto l'ultimo premio Annoni LGBTQ+, per la drammaturgia appunto che si ispira a questi temi, che si chiama Rizzomi. Sono giovanissimi, sono Eliana Rotella ed Emanuele Giorgetti che firmano il testo. Ci sarà una lettura scenica del testo che è molto serrato, è meno di mezz'ora, e poi ci sarà invece uno stand-up di Diego Piemontese, che è un giovane stand-up comedian ma già molto popolare, che appunto parla in modo molto al vetriolo di temi LGBTQ+, ma attraverso il linguaggio dello stand-up. Quindi sarà una serata molto importante e vi invitiamo a esserci dalle 20, perché come sapete abbiamo anche la prebenda di Tiziana e di Basilio e possiamo mangiare e bere insieme. In questi tempi, forse, appunto, come ho già avuto occasione di scrivere sui social, forse è meglio stare insieme perché insomma sì, magari ci si sostiene, si discute un po' di più, soprattutto di questi temi. Ecco, e
visto tra l'altro, dato che tratterai quei temi, insomma, magari parlerete anche del nuovo ministero della famiglia, natalità e pari opportunità. Così pari opportunità, cara, si può dire anche più velocemente, direi, ma è incredibile. Vabbè.
Infatti siamo tutti sconvolti da questi ministeri che hanno sconvolti, insomma siamo tutti colpiti da questi ministeri che hanno dei nomi che certamente più che altro sono di propaganda. Noi speriamo che poi non si traducano in una censura di una serie di diritti da pochissimo acquisiti. Questo sarebbe veramente grave.
Vedremo, speriamo, cara Ira. Un abbraccio e a presto allora, a lunedì.
A risentirci.
Ciao. E allora abbiamo ancora qualche secondo prima dello stacco pubblicitario, abbiamo questi piccoli stacchi pubblicitari ogni mezz'ora, lo sapete ormai, io vi faccio un paio di segnalazioni. Intanto vi segnalo che alla Biblioteca Civica di Verano Brianza è in corso una mostra organizzata dall'AMPI, sezione appunto Verano Brianza, ed è Emergency. Abbiamo parlato un attimo fa dell'Iran e ve lo dico perché la mostra si intitola Afghanistan, la guerra, le promesse di libertà, diritti e poi, è stata inaugurata il 14 ottobre e l'esposizione però è di un'artista iraniana, sono opere fotografiche dei lavori della street artist afghana. Street artist Shamsia Sani, detta Shamsia, nata a Teheran in Iran, appunto. Ecco. Quindi è giusto, ha studiato arte tradizionale all'Università di Kabul. Ecco, tutto torna. Scusate, l'ho segnalato molto male in effetti. Comunque, Biblioteca Civica di Verano Brianza, appunto la mostra è già stata inaugurata ed è visibile ovviamente negli orari di apertura della biblioteca. E poi un altro evento invece vi voglio subito segnalare, il Cerchio del Benessere, che è un'associazione che offre servizi gratuiti a persone in terapia oncologica e post-chemioterapica. Domani, domenica, organizza per chi ha appena terminato le cure oncologiche, ma anche a chi è ancora nel percorso, al Teatro Anime Scene di via Ronchi 16 in zona Lambrato, una giornata di yoga e benessere gratuita. Potete andare sul sito Cerchio del Benessere. Noi ci fermiamo appunto per un minuto e 48 e poi torniamo con la seconda parte di Good Times. Times Radio Popolare. Allora andiamo avanti con la trasmissione e andiamo a quest'ora, come sempre, a parlare di arte. In studio con me la nostra Tiziana Ricci. Ciao Titti.
Sì, ciao Elena, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, intanto da oggi vi segnalo è aperta la Fabbrica del Vapore, che è in via Procaccini al 4, la mostra Andy Warhol, è intitolata La pubblicità della forma. È curata da Achille Bonito Oliva e è molto interessante. Sono 300 opere in 7 aree tematiche, è molto vasta. Avrei qualcosa da dire sull'allestimento, perché è un po'...
Dillo.
Insomma, un po' noioso, tutte le opere una dietro l'altra, piazzate così. Però c'è anche da dire che lo spazio è quello che è, le opere sono tante. Forse si poteva metterne qualcuna meno e con un po' più di fantasia, però vabbè, non siamo troppo cattivi, dai. Allora sono tele, serigrafie su seta, cotone, carta, disegni, fotografie, dischi originali. È molto interessante, soprattutto per chi non ha mai visto le mostre, penso ai giovani, no? Che non hanno magari mai visto delle mostre di Andy Warhol. Noi ne abbiamo viste parecchie, però devo dire che anche questa è interessante perché ci sono anche delle opere che sinceramente io non avevo mai visto. Allora si entra nella prima sala e il percorso è aperto dagli autoritratti di Andy Warhol del 66. Poi c'è una grande macchina, una BMW Art Car che lui ha decorato nel 76. Poi c'è la Marilyn, Mao, i fiori. C'è una sezione molto interessante che sono gli anni 50, il suo esordio, quando disegnava scarpe, dolci, oggetti, orecchini, oggetti vari e ritratti. Insomma, l'inizio proprio. Poi si prosegue e allora c'è la mucca, la Sub Campbell che non può mancare e poi c'è una parte molto interessante che riguarda i Rolling Stone, la musica, Mick Jagger, ci sono dei ritratti di Mick Jagger bellissimi e poi si prosegue. Dunque c'è una sezione che a me è piaciuta molto, che sono quella è dedicata ai travestiti, ai drag queen. Allora si vedono tutte le fotografie dei personaggi che sono passati dalla Factory, che lui fotografava, e poi come li ha disegnati con i collage, e questo al piano inferiore. Al piano superiore è stata ricreata una piccola Factory, diciamo così, e lì c'è la parte molto interessante che riguarda, come vi dicevo, la musica, poi i personaggi tipo Grace Jones, Stevie Wonder, Polanka, Mick Jagger, vi ho detto, c'è Boy George, John Travolta, Sting. Insomma, è piuttosto bella questa mostra, che ci porta, come vi dicevo, attraverso ben 300 di queste opere che vengono da collezioni private. È curata da Achille Bonito Oliva.
Che piacere vederla qui, Bonito Oliva, è una mostra importante questa.
Penso, e l'ho affermato anche pubblicamente, che Warhol è il Raffaello della società di massa americana, perché che ha dato classicità, diciamo, alla nostra epoca, recuperando un linguaggio, quello della pop art, ma definendolo in una maniera esemplare.
Cioè, ha creato delle icone.
Attraverso la modularità. Modulare significa operare sulla ripetizione, sulla moltiplicazione. Quindi l'uomo massa americano trova nella pittura di Warhol la sua definizione, la sua rappresentazione che no, non è provvisoria ma ormai definitiva.
Senta, ma ha fatto anche una critica alla società consumistica o no? Perché
no,
su questo c'è stata discussione.
Secondo me lui in questo ha avuto un atteggiamento rigorosamente neutrale, non ha voluto condannare niente e nessuno, ma direi ha immortalato questa attitudine della modularità, della ripetizione, della moltiplicazione. L'uomo massa americano trova nella pittura di Warhol la propria icona.
Quindi non una critica?
No, non è una critica.
E che influenza ha avuto sugli artisti intorno a lui e che insomma che sono venuti dopo?
L'influenza è quello di aver dato classicità, come dicevo, a questa procedura linguistica giocata sulla ripetizione. E la ripetizione nel suo caso è assolutamente esemplare, non è, come dire, una cosa minore. Warhol veramente dà alla modularità la sua definizione esemplare.
Senta, la Factory si può paragonare a un laboratorio rinascimentale?
Dico come, che il Raffaello II di Massimiliano
intendeva quello?
Intendevo che ha creato un linguaggio modulare che sarà ripetuto all'infinito.
Posso chiederle un'opinione sul panorama dell'arte che viviamo adesso in questo...
Non sono più i movimenti, l'ultimo è stato quello della transavanguardia. C'è, diciamo, un procedere da parte degli artisti in fila indiana, in maniera solitaria. Non c'è più il senso della comunità, ma semplicemente dell'isolamento e della, direi proprio, affermare il proprio linguaggio.
Un ripiegamento su se stessi anche?
Un ripiegamento e anche un puntare tutto sul proprio lavoro.
Però sono sensibili alle questioni scottanti dei giorni nostri, no? Dai cambiamenti climatici, sì, alle migrazioni.
C'è il tentativo di tematizzare problemi importanti e quindi il clima e altro.
La guerra.
Sì. Però quello che mi sembra che si possa affermare è che ogni artista corre sul filo del proprio destino. Quindi non c'è...
Sì, non c'è un movimento.
Non c'è un collegamento o una, diciamo... Sì.
Questo è positivo o negativo?
È un momento storico. Ritengo che l'arte la fanno gli artisti e non è che si ci organizza, diciamo, con la buona volontà, per cui credo che ci sono dei buoni artisti e poi ci sono anche invece il sistema dell'arte che prevale.
Furbacchioni?
Sì.
Allora, comunque è una mostra che vi consiglio di visitare perché, insomma, magari c'è qualche appunto da fare nell'allestimento, però le opere sono davvero interessanti. Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore. E invece c'è un'altra mostra di cui parlerò dopo nei Girasoli, quando andiamo in onda dopo il notiziario alle 1:20. Le tre pietà di Michelangelo sono i calchi, ovviamente. E la pietà... sono i calchi storici alla Sala delle Cariatidi, è la pietà della Città del Vaticano, poi c'è il calco della pietà di Santa Maria del Fiore a Firenze, la pietà Bandini e la pietà Rondanini. Sono presentate in Sala delle Cariatidi in un modo stupendo. Io infatti mi sono commossa. comunque ne parliamo dopo di questa.
Ne parliamo dopo, all'1:15. L'altro giorno una mia amica mi ha detto: «Ehi, ma ti ho sentita i Girasoli?» Ho detto: «No, sono i Girasoli che sono venuti a trovarmi a Good Times». Diciamolo ancora una volta, i Girasoli va in onda in questa stagione alle 13:15, 13:20.
Sì, dopo il notiziario dell'1.
Esatto, fino alle 14. Grazie mille Tiziana Ricci,
ciao,
un abbraccio.
Ciao a tutti.
Grazie. Ciao. L'arte quindi torna tra pochissimo su Radio Popolare e noi tra pochissimo andiamo a parlare invece di delitti. My friend Cleo doesn't care if it's possible, if you open up her mind, really let the blood flow. She talks in crystals, always sitting down to give you unsolicited advice, tarot cards and rainbows. My friend Wheeler, he's been talking to a healer ever since his wife left home. And dialects of mystics about the prospects of my soul. Says he knows more than I'll ever know. I
believe they will survive. Grateful for all they got. And just the same, the perfect medicine won't save you. If you're confident, you'll die. If you made your mind up. 'Cause I was taking sugar pills and I didn't even know it. Till the doctor finally told me. Said you'll thank me for lying. And I thanked him for lying. What a thought. Thanked him for lying. For lying.
Da Brooklyn, Elizabeth and the Catapult, Pop the Placebo, ci accompagna alla nostra rubrica dedicata appunto, l'abbiamo detto, ai delitti e ai gialli. Lui è in diretta, ma sono sicura che sarà contento di sentire la sua sigla. Benvenuto Luca Crovi.
Benvenuti a voi e bentornati in questo sabato. Tra l'altro, se vi piacciono i Calibro 35, vi potrete andare a vedere con uno spettacolo speciale dedicato tutto a Morricone al Conservatorio di Milano il prossimo 26 di novembre.
Ma allora ci torniamo sicuramente. Senti, intanto tu spostati un po' dove potrebbe prenderti un po' meglio. Sentiamo una voce un po' cupa, ecco.
Un po' cupa. Vediamo, qua mi senti meglio?
Tu dici magari sono in linea con quello che ci racconti. Allora, oggi ci sentiamo in diretta, appunto, di solito invece ci racconti un libro, adesso tra poco ci anticiperai il libro della prossima settimana, prima però andiamo a un festival, come dicevo in apertura.
Sì, l'idea è di portarvi tutti oggi e domani alla passione per il diritto a Monticello, Brianza, nella bellissima Villa Greppi, che potrebbe essere la Villa degli Adams, per darvi un'idea, dove da 21 anni si tiene un festival interamente dedicato al giallo e al noir. E potrete incontrare degli autori come la Rosa Peruzzi, come Davide Longo, come i doppi autori Emilio Martini, che sono in realtà le sorelle Martignoni, la Valeria Corcionani. Da oggi pomeriggio alle 3:30 gli incontri sono gratuiti, sono circa una ventina di incontri con alcuni dei migliori giallisti italiani. Domani ci saremo anche io e Andrea Fazioli, che racconteremo i misteri di Milano da una parte e i misteri della Svizzera dall'altra, e soprattutto quelli del Canton Ticino raccontati da Fazioli. È un appuntamento speciale, è sicuramente una delle manifestazioni che ha più tradizione in Italia. Solamente il Noir in Festival, che sarà a Milano a dicembre, ha 32 anni, mentre invece la passione per il diritto ne ha 21. E visto che ho citato il Noir in Festival di Milano, posso dirvi che ci è stato anticipato ieri che il manifesto ufficiale della manifestazione sarà dedicato alle Iene di Tarantino e lo illustra il grande illustratore Paolo Baciglieri, che ci parlerà di fumetti e di letteratura a dicembre per il Noir in Festival. Ma intanto io vi aspetto da oggi pomeriggio a domani tutta la giornata a Villa Greppi per la passione per il diritto.
Non è che per caso hai la radio accesa? Non so, le sto provando un po' tutte perché davvero ti sentiamo un po' male.
No, aspetta, se vuoi mi sposto.
Sì,
però no.
Spostati vediamo. Ancora un pochino, ti sentiamo un po' male, ma mi bisogna regalarti un telefono, questo è chiaro.
No, io in realtà devo cambiare il telefono per avere dei sistemi di trasmissione migliori, per quello che preferisco registrare. Vediamo se adesso andando all'aria aperta mi sentite meglio. Saranno i miei libri che fanno da schermo, quelli di casa in questo momento.
Può
essere. No, adesso secondo me mi senti meglio. Sono i libri, ragazzi.
Sono loro.
I libri in questo momento che mi schermano da questo punto di vista.
Senti, ci sarà un evento al festival tutto dedicato a una grande opera di Stephen King.
Sì, c'è un evento molto bello a Vimercate, lunedì sera alle 21 alla libreria Il Gabbiano, dedicato a questo grande classico che è It. Tenete presente che quando King lo scrive nel 1986 ha già pubblicato Shining, ha già pubblicato Carrie, ha già pubblicato Pizzuniteri, ha pubblicato Christine, Cujo, La Zona Morta e tutta una serie di libri che gli hanno già cambiato la vita come scrittore, ma regala ai lettori il libro che forse ameranno di più di tutti quelli che lui ha scritto, quello che tutti citano quando ti dicono ma cosa consiglieresti di King, e tutti citano It, perché It rappresenta le nostre paure di bambini che si trasformano in paure che magari da grandi non vorremmo più vivere, con questo diabolico Pennywise che non si capisce se è una creatura arrivata dallo spazio, se è un mostro oppure se è qualcosa che fa parte della nostra immaginazione, che parte nella sua storia rapendo un bambino sottoterra con un'immagine bellissima che ci fa vedere prima questo bambino molto contento con suo fratello che gli ha costruito una barchetta che lui mette sull'acqua perché sta piovendo. Questa barchetta finisce in un rivolo, finisce dove c'è uno scolo, e appena il bambino cerca di acchiappare quella barchetta, il mostro, cioè Pennywise, It, lo porterà in un territorio da incubo. Ovviamente ognuno di noi quella barchetta avrebbe voluto costruirla, ma non avrebbe mai voluto incontrare Pennywise.
Senti, ti interrompo non tanto perché, non solo perché It mi terrorizza, pur non avendo mai letto il libro, non avendo mai visto il film, è una delle cose che mi terrorizza di più da quando sono bambina, quindi non parliamo ne più, tra l'altro ti si sente davvero male, quindi solo in una battuta, che cosa ci stai preparando per la prossima settimana?
Per la prossima settimana vi porterò a leggere Addio mia amata di Raymond Chandler, che è appena stato ristampato da Adelphi da Pannofino.
Un classicone, grazie mille Luca Crovi, un abbraccio.
Grazie,
comprati un telefono.
Ciao, un abbraccio,
ciao
a tutti.
Ciao. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con lo spazio dedicato alle creature.
Yeah.
Eliza Doolittle, Good Times. E allora andiamo ad aprire il nostro spazio dedicato a bambini e bambine per la terza edizione di una rassegna che si intitola Con tutti i sensi, emozioni per tutto l'anno. 5 doppi appuntamenti domenicali al mattino, uno prima e uno dopo per i piccolissimi, dai 0 a 36 mesi e poi dai 3 agli 8 anni, dedicati proprio ai 5 sensi. Abbiamo con noi una delle curatrici, Deborah Mancini, curatrice insieme a Daniele Longo della rassegna. Ciao Deborah, benvenuta.
Ciao, ciao, grazie dell'invito, grazie a te Elena, Good Times e Radio Popolare, grazie di cuore.
Grazie a te. Allora, abbiamo detto musica e parole in questa rassegna, sì, che ci propone di attraversare un po' tutti e 5 i sensi. In che modo, attraverso quali spettacoli?
Allora sì, sono come hai detto tu 2 doppi appuntamenti domenicali fino a dicembre, poi ci saranno altre novità da gennaio che sveleremo magari in un altro appuntamento. E sono, abbiamo iniziato con Forme e colori in musica, quindi le parole con le canzoni originali di Daniele Longo, abbiamo letto alcuni libri, ci siamo ispirati ad alcuni libri giocando con i suoni delle parole. Poi domani avremo un incontro con una lettrice danzatrice per i piccolissimi, con Rotolo Suono Incontro Danzo, dedicato al tatto, quindi ci saranno occasioni per giocare con dei tessuti, con degli altri piccoli strumenti, e anche per i genitori di stropicciare un po' i propri piccoli, perché c'è anche questo. E poi ci sono diversi musicisti che lavorano con diversi strumenti e quindi riescono a portare la parola e il suono in modo diverso, ecco, rispetto alla...
Parole e suoni, l'abbiamo detto, partiamo dai suoni, magari diciamo qualcosa sulla musica. Si potrebbe aprire un grandissimo capitolo sulla fascinazione dei bambini per la musica, sull'effetto che fa su di loro, anche sui piccolissimi, sulle piccolissime.
Sì, infatti parliamo di primissime esperienze, sia Daniele Longo, che cura tutta la parte musicale, quindi un po' conduce tutti i laboratori, ma anche gli altri musicisti sono abituati a lavorare con i bambini così piccoli, quindi si lavora sempre sulla varietà della proposta, si cerca di non semplificare troppo, perché comunque i bambini sono molto ricettivi, e quindi è importante anche fargli ascoltare diversi ritmi, diverse melodie, diverse armonie di suono, insomma paesi anche diversi, esperienze diverse. E l'altro aspetto è l'utilizzo di diversi strumenti musicali, quindi si va dalle tastiere a piccole percussioni, a ukulele, oppure ci sarà anche la zampogna a dicembre, per esempio, flautini, insomma veramente tantissimi. E naturalmente il corpo come primo strumento musicale, quindi sia con la body percussion che con la voce. Quindi questo è un po' l'idea. Le canzoni che accompagnano quasi tutti i laboratori sono originali, le ha scritte Daniele, e sono create in modo proprio che il pubblico e anche i bambini, magari non proprio i primissimi, i primi mesi, però possano cantarli oppure accompagnarsi anche loro col corpo o con gli strumentini che diamo a disposizione. È una fascinazione totale, vediamo, ma anche i genitori vediamo con le bocche aperte con questi strumenti.
Lo immagino, strumenti che di solito nelle mani degli artisti e degli artisti sono stupendi, quando arrivano nelle mani delle creature diventano un incubo per lo più, però se sono gestiti da voi, insomma, sono affari vostri. Senti, le parole invece sono ispirate alle opere, agli studi invece di persone che si sono dedicate proprio all'infanzia, Mario Lodi, sì, Maria Montessori, Gianni Rodari, dici qualcosa, sì, di più su questo aspetto?
Sì, abbiamo da tempo lavoriamo anche studiamo questi grandi personaggi, quindi uomini e donne che hanno dedicato la loro vita agli studi, all'infanzia. E quest'anno c'è anche una serie di coincidenze un po' particolari, perché ricorrono diversi anniversari della pubblicazione di diverse opere, sia di Tomatis che di Mario Lodi, che 50 anni di CP, della prima pubblicazione di Gianni Rodari. E loro hanno scritto tantissimo per bambini, quindi proprio prendiamo spunto dalle loro parole, sia per lanciare delle filastrocche o degli estratti dalle loro opere, ma anche nella modalità in cui vengono riportate al pubblico. Quindi per esempio nell'incontro che ci sarà dedicato a Gianni Rodari, oltre ad esserci Enrico Strobino, con Daniele si giocherà col pubblico a creare, ad inventare, un po' come faceva Gianni Rodari. Il resto sono suggestioni che sono servite a trovare altri testi, altri spunti per portarli, ed è anche un modo per lanciare dei suggerimenti al pubblico e ai genitori per andare a approfondire, ecco, appunto, magari questi studi che magari non tutti conoscono, oppure che magari non hanno ancora avuto modo di approcciare.
Abbiamo ancora solo un minuto, Deborah Mancini, e quindi volevo portarti a parlare invece dell'introduzione di questi incontri, che sono introdotti da figure professionali anche diverse. Ci saranno giornalisti, ci saranno didatti, astrofisici. Chi sono queste persone?
Allora, sono delle persone con le quali noi collaboriamo da diversi anni, che si sono proprio appassionati al progetto e si sono coinvolti completamente. Noi di questo li ringraziamo. Era proprio per creare una connessione, quella che c'è secondo noi, nelle opere per l'infanzia e proprio per i bambini. Quindi dal giornalista Piero Chianura, ci sarà domani l'astrofisico Stefano Sandrelli, e poi abbiamo Enrico Strubino, didatta, insomma, a livello nazionale super conosciuto. E poi abbiamo Anna Cattoretti e Paola Conte, anche loro didatte e musiciste, proprio per creare una connessione tra la musica, la parola e le prime esperienze dei bambini, e fornire ai genitori suggerimenti e stimoli. Abbiamo già visto al primo incontro, dopo l'intervento, quello ufficiale, i genitori sono rimasti a chiedere informazioni a Piero Chianura, giornalista, proprio curiosi, perché proprio si parte da stimoli proprio dedicati ai bambini. Questo è il mio minutino.
Benissimo, e guarda, sei stata perfettamente dentro, è tutto chiarissimo. Grazie. Allora, l'appuntamento, ripetiamolo, dove siete, dove vi troviamo?
Allora, siamo al Teatro Menotti, siamo nel bellissimo foyer che è stato appena ristrutturato, quindi è molto accogliente. Tutte le informazioni e prenotazioni si possono trovare sul sito del teatromenotti.org, oppure sui nostri siti realtadeboramancini.com o adaltavoceperpiacere.it, che è il progetto che completa anche questa rassegna, perché presentiamo anche un album illustrato in occasione di Bussinchi il 20 novembre con un appuntamento.
Ci torneremo. C'è un biglietto d'ingresso, 8 euro se non sbaglio.
8 euro per tutti, eccetto per i bambini da 0-6 mesi, che è un nostro dono, un gesto che facciamo, quindi gratuitamente, proprio a favorire le prime esperienze, avviarli verso la poesia, la musica e la bellezza. Ecco, insomma, un regalino così che ci viene.
Una creatura così piccola si poteva quasi nascondere in borsa, comunque, non ve ne sareste accorti. Grazie. Grazie ancora, Deborah Mancini, per essere stata con noi. A presto, a risentirci.
Grazie.
Ciao. Noi ci fermiamo, siamo già in ritardo di 50 secondi, ma ci fermiamo solo per un minuto, poi torniamo con il cinema, con altro teatro, con un libro. Times, ultimi 26 minuti di trasmissione, a Luna ci interrompiamo, e mi ricorda Max, giustamente, a diretta @popolarenetwork.it, che fino a domani c'è il Festival dei Beni Confiscati alle Mafie, e sul sito del Comune di Milano trovate tutto il programma, e se lo spulciate vedrete che oggi, tra l'altro, alle 17.30 c'è un incontro con Barbara Sorrentini, che abbiamo combinazione qui al telefono con noi, come sempre a quest'ora. Ciao Barbara.
Combinazione, però guarda, buongiorno a tutti. Visto che prendo questo spunto per dire due cose sul festival, perché vabbè, come credo molti sanno, l'ho diretto dal 2012 al 2019, il Festival dei Beni Confiscati alle Mafie, che era nato insieme a Francesco Maiorino quando era assessore alle politiche sociali. Festival che si teneva appunto all'interno dei beni, proprio per far conoscere alla città quello che era successo in alcuni luoghi che poi sono stati confiscati ai mafiosi, di vario tipo e di varie nazionalità, cioè più che nazionalità, regioni. Ecco, detto questo, quest'anno è tornato in una versione un pochino più soft, più light, è iniziato allo spazio al Teatro Lirico, Giorgio Gaber, si è mosso in Sala Alessi, insomma sta girando in luoghi che in realtà sui beni hanno avuto soltanto una visita con Libera, che fa Scopri il Bene. Questo per dire che comunque c'è sempre molta attenzione ovviamente sul tema, anche senza necessariamente andare a fare attività culturali all'interno dei beni, che comunque non solo è dispendioso a livello di organizzazione. Però quest'anno, per non mancare l'appuntamento che purtroppo mancava già dopo la pandemia, ovviamente è saltato per due anni, l'assessore Lamberto Bertolè giustamente ha voluto riportarlo in una maniera, insomma, per dire l'attenzione c'è sempre, poi continueremo a lavorarci. E sì, come dicevi tu, oggi pomeriggio saremo all'Iseo, che è questo palazzetto dello sport che è stato bruciato, che era in mano alla famiglia dei Flacchi, dell'Andrangheta, che poi insomma il comune l'ha ripreso. A un incontro lì con Stefano Bormile, che è il fratello di Umberto Bormile, ucciso nel 1990 all'Andrangheta. Ecco, questa era così una parentesi giusto per riportarlo, visto che Max mi ha dato lo spunto. Detto questo, parliamo di cinema. Tra l'altro c'è un film che si trova forse da qualche parte, che si chiama Come il Vento, che racconta proprio la storia e l'uccisione di Umberto Bormile e di Armida Miserere. Tutte e due lavoravano in carcere, facevano teatro in carcere, gli educatori, però non solo quello, ed entrambi hanno avuto seri problemi e minacce fino alla fine, che hanno fatto entrambi. C'è questo film di Marco Simon Puccioni, che forse si trova ancora da qualche parte, forse su Rai Play, che si chiama Come il Vento, ed è una storia, insomma, una storia italiana molto importante.
E questo è già un primo consiglio che ci dai e che seguiamo volentieri. Esatto. E poi, che cosa esce in questo fine settimana?
Allora, in questo fine settimana escono parecchi film. Allora, esce il film Astolfo di Gianni Di Gregorio, che è stato presentato a Roma, tra l'altro oggi a Sciastine parleremo con lui. E la storia di Gianni Di Gregorio, per chi lo conosce, insomma, aveva esordito tardi, perché è un signore di una certa età, però lui ammette di aver iniziato a fare cinema molto tardi, con Ferie d'Agosto, e insomma con questo pranzo di Ferragosto fatto con sua madre, le amiche di sua madre, tutto vero, è tutto molto reality. Qui invece racconta la storia di un uomo che a un certo punto torna nel suo paesello d'origine, dove c'era una vecchissima casa bellissima, enorme, di famiglia, che viene poco a poco spodestata dai preti, praticamente. E lui si trova un pezzo di casa abitato da gente con cui può fare amicizia, e quindi è una storia veramente molto semplice, ma credo anche molto quotidiana e umana. Questo film è uscito al cinema, so che i fan di Gianni Di Gregorio sono già in fila, forse sono già andati ieri a vederlo, e oggi ne parleremo. E visto che forse si sente rumore perché mi sto muovendo per venire in radio, dalle 2 avremo anche uno speciale, come avevamo annunciato la scorsa settimana, dedicato a Colibrì, che aveva aperto il Festival di Roma e che ha avuto, cioè è salito in vetta alle classifiche, che è sempre bello, insomma, se un film italiano riesce a portare gente al cinema. E avremo le voci, l'intervista a Francesca Archibugia, a Francesco Favino, a Cassia Smutniak e a Berenice Bejot, che sono alcuni tra i protagonisti del film. E concluderemo la puntata con un collegamento proprio da Roma con Alex Infascelli, che ha fatto un documentario dedicato al primo dirottatore italiano di un aereo, stiamo parlando del fine anni 60, 1969, di Raffaele Minichiello, che tra l'altro era a Roma proprio ieri a presentare il film, che ha avuto una storia pazzesca, 20 anni ha dirottato questo aereo, un po' lui ha fatto il marine in Vietnam, e come, insomma, ritorno di follia ha fatto questa roba qua, però per fortuna senza vittime, senza niente, si è fatto un po' di galera ovviamente, ma poi ha avuto una vita incredibile, cioè è diventato una specie di star del cinema, cioè tipo un divo, poi ha avuto anche una vita molto dolorosa, che viene raccontata in maniera molto puntuale nel documentario, attraverso documenti, immagini dell'epoca, è molto interessante. Comunque ne parleremo oggi con Alex Infascelli, uscirà quando uscirà, poi ve lo diremo naturalmente.
Benissimo, allora l'appuntamento è con Chassis. Prima di salutarci volevo chiederti anche di una passeggiata puntata che ti vede protagonista.
Sì, infatti questo fine settimana è un po' faticoso, devo dire. Sì, perché ritornano i musei a cielo aperto, che sono questa iniziativa organizzata dalla scuola civica, dalle civiche di Milano, per cui cinema, arte, cinema, teatro, musica, all'interno del museo del monumentale, del cimitero monumentale. Museo a cielo aperto perché è una passeggiata tra le tombe, dice vabbè, è un po' macabra, invece no, perché sappiamo che al monumentale ci sono delle tombe e delle culture pazzesche che comunque fanno parte della storia artistica di Milano e culturale, del patrimonio culturale di Milano. E il mio appuntamento, che sarà alle 16, è con alcune donne del cinema e dello spettacolo seppellite lì, quindi sono Franca Rame e vabbè, e c'è anche Dario Fo, perché non vogliamo fare quelli che discriminano, poi c'è Mariangela Melato, Valentina Cortese, c'è Vicky che è una stilista del cinema molto famosa che ha lavorato con la Callas, con Brigitte Bardot, con tutte le attrici, insomma le dive di un bel po' di anni fa, e poi ho inserito anche Walter Chiari, sempre per non discriminare, perché Walter Chiari, il rapporto alle donne in tutti i suoi film, è uno di quei pochi attori che invece di far cambiare le donne accanto a lui, era lui che cambiava accanto alle attrici e alle partner con cui lavorava, per cui insomma questo è un po' il giro, domani alle 16 al Monumentale.
Grazie mille, allora grazie a Barbara Sorrentini per essere stata con noi, un abbraccio, ci sentiamo tra poco in fondo alle 14 con Chassis.
Grazie, ciao Elena.
Ciao. Salutiamo Barbara Sorrentini, ci scrive Gloria, il pranzo di Ferragosto, non ferie d'agosto, che invece è di Virzì, sì hai ragione Gloria, grazie mille per averlo detto, e tradiva questo errore la nostra voglia di ferie forse. Un po' di musica e poi andiamo a consigliarvi un libro.
In a million months, because of that light pollution, they think of a solution. I hope they let us know. So I drive out to that further place where there are no interruptions. Just me alone, just me beneath an old familiar glow. Can't see stars. The street from sills of every window, so we might take for granted now the miracle of day. Ain't that human nature just a marvel in its power? Just because it can don't mean it all to be that way. Can't see stars.
Can't see stars.
Ci segnala che per i festival dei beni sequestrati alla montagna di merda, così lui chiama la mafia, oggi alla villetta con giardino ovviamente sequestrata alla mafia, che c'è in via Molise 5 a Rozzano, c'è un mercatino del baratto di prodotti in vendita, ciappa su dal garage market per autofinanziare il comitato. come parlo male io in milanese, lo parla sicuramente meglio la nostra ospite. Allora, apriamo lo spazio della poltrona, la nostra poltrona, quella su cui ogni giorno siede, ogni puntata di Good Times siede una persona per consigliarci un libro. Volevamo un po' rispondere a quella domanda che ogni tanto oziosamente facciamo ad amiche ed amici: ma hai un libro da consigliarmi? Avrei proprio bisogno di un buon consiglio per leggere un buon libro. Oggi sulla nostra poltrona siede Camilla Barbarito. Ciao Camilla!
Ehi là, ciao a tutti.
Una veste un po' diversa, di solito ti sentiamo cantare, ma tra poco mettiamo anche su un tuo brano, naturalmente, perché vogliamo sentire anche la tua voce mentre canta, ma oggi ti abbiamo invitato così, con questa scusa della poltrona, per chiederti: Camilla, qual è un libro che ci vuoi consigliare, un libro che possiamo leggere magari in un fine settimana di pioggia?
Ma allora, dunque, è un libro che ho letto, uno degli ultimi libri, insomma, che ho inforcato, e bizzarramente si tratta di un racconto di uno speleologo, uno in verità dei maggiori speleologi al mondo, che si chiama Francesco Sauro, un vero e proprio avventuriero del sottosuolo, per cui il libro si intitola Il continente buio. E fondamentalmente è un racconto che mi ha veramente risucchiato in questa dimensione così di cui non ho la più minima esperienza, ecco. Però diciamo che nella lettura mi ha veramente assorbito, perché fondamentalmente questa dimensione di questo continente buio, di questi luoghi sotterranei che lui comincia a esplorare fin da ragazzino, quindi è proprio una passione, capisci che per lui è stato una sorta di colpo di fulmine, iniziato in tenerissima età, anche di nascosto dalla famiglia, fondamentalmente sui Monti Lessini, quindi nelle zone venete, diciamo, nelle montagne veronesi. Lui con complice un amico cominciano effettivamente a fare queste ricognizioni nel sottosuolo, e ovviamente sfidando sempre di più a contatto con il limite, no? Che questo tipo di esplorazioni ti portano. Poi con mille domande, devo dire, molto anche molto introspettivo, ecco, l'aspetto che smonta un po' l'idea della prova come forma di il coraggio come forma anche di un po', come dire, di arroganza o di voler muscolare, ma più che altro invece proprio una specie di tuffo dentro se stessi, e anche il concetto per cui perché, il grande perché, non, il coraggio è soprattutto curiosità di scoprire quello che non sai, quindi di andare oltre il piccolo perimetro delle cose conosciute, note, illuminate, per varcare, ecco, questa soglia. Quindi quest'idea della curiosità come vero motore delle sfide che ci poniamo, ecco, questo mi ha proprio, è stato molto concreta come cosa che ti fa toccare questo libro, ecco.
Hai solleticato sicuramente la mia curiosità, senz'altro probabilmente anche quella di altre persone. Francesco Sauro, Il continente buio, caverne, grotte e misteri sotterranei alla scoperta del mondo sotto i nostri piedi, recita questo sottotitolo che è ancora più coinvolgente, edito da Il Saggiatore. Questo è il libro che ci consiglia Camilla Barbarito. Camilla, noi però cogliamo l'occasione ovviamente anche per chiederti che cosa stai combinando, dove ti si trova.
Ma allora, colgo l'occasione volentieri per invitarvi tutti alla serata di questa sera, sabato, oggi, perché siamo peraltro in un contesto veramente speciale. Siamo nella palestra di pugilato di Renato in via Padova, ovvero Heracles Symposium, che fa il paio con Heracles Gymnasium, ovvero di giorno pugilato anche di alto livello, con piccoli campioni che crescono là dentro nel ring. Renato è una personalità veramente, chi non lo conosce merita, perché una, diciamo, pugile professionista con la passione per la filosofia, la storia, diciamo, tutto quello che è umanistico, e quindi là dentro succedono cose, tra cui presentazioni di libri, ma anche concerti, teatro, e questa sera siamo lì con il quartetto del sentimento popolare, col nostro sound orgogliosamente meticcio, oggi più che mai, di mescolare le carte, mescolare i popoli, vederci in questa serata in un posto veramente interessante di via Padova.
E ci saremo allora, un appuntamento imperdibile. Camilla Barbarito, grazie ancora tantissimo, ci ascoltiamo un tuo brano. Io ho scelto a mio gusto, ho preso Un anno d'amore oppure Tango Negro. Scegli tu quale passiamo di queste due, che ho scelto appunto a mio insindacabile giudizio tra la tua sterminata bibliografia.
Quella, grazie. Ma allora, dunque, visto che stasera siamo con il quartetto, potremmo ascoltare anche Tango Negro, che magari è più vicino alle sonorità di questa sera, che saranno così d'ascolto ma anche un po' gruvose e ritmiche e percussive.
Andiamo subito ad ascoltarcelo allora. Grazie mille Camilla Barbarito, un grande abbraccio.
Ciao.
Ricordiamo ancora una volta il libro che ci ha consigliato Camilla Barbarito, Francesco Sauro, Il continente buio, caverne, grotte e misteri sotterranei alla scoperta del mondo sotto i nostri piedi, edito da Il Saggiatore. Qualcuno mi chiede qual era il brano di prima, allora lo dico adesso per non far confusione con il brano di dopo. Quello di prima era Erin Rae, Can't See Stars, quello di adesso invece, che ci andiamo subito ad ascoltare, è il Tango Negro di Camilla Barbarito.
Lo tengo fuera cambiando tu manera de bailar. Tango negro, es la música por moi.
Times, ultimi minuti di trasmissione. Vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro ospite, perché so che abbiamo qualche problema di linea. Vediamo se mi sente. No, non mi sente. E quindi chiedo magari alla redazione, che ha il numero, di provare a sentirlo, ma insomma, la vedo un po' male. Stiamo provando, infatti, a collegarci con Corrado Accordino, che è il direttore artistico di una prima stagione teatrale in collaborazione con il Binario 7 di Monza. Il primo spettacolo è proprio oggi, 22 di ottobre, è una, insomma, un po' una sfida per il teatro comunale e la cultura nuova milanese, è frutto di una collaborazione condivisa tra l'amministrazione comunale e il terzo settore, diciamo. La proposta vuole essere anche un po' un rilancio sociale, appunto un regalo per i cittadini di Nova Milanese, che appunto, lo dicevamo in apertura quando abbiamo fatto il sommario della puntata, uno dei comuni più poveri della ancorché ricca Brianza. E allora niente, non riusciamo a collegarci con lui. Io vi dico allora che il cartellone prevede prosa, musica e teatro per famiglie a prezzi tra l'altro volutamente calmierati. Sono previsti anche laboratori per le scuole. 4 minuti alla fine della trasmissione, allora io ho il tempo di darvi qualche ancora segnalazione che avevo qui segnata per voi e ve la dico subito. Vediamo un attimo. Allora sì, eccola qui. Vi volevo dire che oggi e domani ricomincia una rassegna Tracce, Camminare nella memoria, in particolare alle 16 oggi e domani, partendo da Santa Maria delle Grazie, ci sarà l'itinerario Due dentro ad un fuoco, storie di pietra, un progetto narrativo di Rosario Tedesco. E si tratta, Camminare della memoria, magari lo conoscete, è un percorso che si snoda sulle tracce delle pietre d'inciampo della città. Quindi alle 16 appunto si parte da Santa Maria delle Grazie, e c'è una prenotazione obbligatoria da mandare info@letracce.org. Il percorso dura 1 ora e 30 circa e costa 10 euro. Bisogna arrivare almeno 15 minuti prima, ecco, vabbè, questo ce lo potevamo immaginare, arrivate un po' prima che non si sa mai. E vi consigliano scarpe comode e portatevi anche dell'acqua. Oggi invece torna in piazza la zuppa della bontà, il di progetto Arca, per garantire pasti caldi e senza tetto durante l'inverno. L'obiettivo è quello di distribuire nella giornata di oggi ai cittadini confezioni di zuppa secca a fronte di piccole donazioni dedicate appunto a sostenere la distribuzione di pasti caldi a chi vive in strada durante l'inverno. Dove li trovate i volontari? Dalle 10 alle 18 in 3 punti della città, in piazza Argentina, in piazza 25 aprile e in via Dante. Ci sarà anche la cucina mobile, quindi questo è un altro appuntamento che vi volevamo ricordare. E poi mi scrivono ancora sul festival dei beni confiscati a Milano, oggi alle 18 a Milano in via Mosso, angolo via Padova, di fronte al bene confiscato che sarà ristrutturato a breve, ci sarà un altro appuntamento del Festival dei Beni Confiscati, l'incontro con Leonardo Guarnotta, che faceva parte del pool antimafia con Falcone e Borsellino ed è stato presidente del Tribunale di Palermo, e che sarà intervistato da Attilio Bolzoni. Ce lo scrive Anna Paola, che ringraziamo molto, quindi oggi alle 18 a Mosso. Ringrazio tutte e tutti per le segnalazioni e per le moltissime, in particolare Max, che mi ha scritto tantissime cose, più di quelle che io abbia il tempo di leggere. Insomma, grazie mille, grazie a tutte e a tutti. Good Times finisce qua, torniamo la settimana prossima come sempre il sabato mattina dalle 11.30 all'1, tutte le puntate sono in podcast su Studio della Radio, quindi se perdete qualcosa, non so, il titolo di una canzone, la mail per prenotare un determinato evento, potete riascoltarvelo in podcast e recuperarlo in qualche modo. Un saluto allora da Elena Mordiglia, buon fine settimana, ciao!